qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Presidente Raisi, l'unità tra sciiti e sunniti è una strategia per l'Iran. E Iran pronto a mediare tra Kiev e Mosca. Aggressione sionista al funerale di Shirin ricorda l'apartheid nel Sudafrica. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, mercoledì 18 maggio 2022. Cari amici, come di consueto, in primo piano potete ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento. E il commento di oggi riguarda armi biologiche in Ucraina. Dopo il commento potete ascoltare lo speciale che è dedicato proprio alla ricorrenza di oggi. Oggi gli iraniani celebrano la giornata di commemorazione del grande poeta, matematico, filosofo, astronomo iraniano Hakim Omar Khayyam, e che proprio nacque a Nishapur, nord-est dell'Iran, nel 1048. E lui morì proprio nel dicembre 1131. Il mausoleo di Khayyam si trova proprio nella provincia di Khorasan e proprio nella città di Nishapur, e circondato da uno dei più bei giardini dell'Iran. E amici, ora passiamo alle notizie. Nel corso di un incontro con un gruppo di studiosi religiosi sunniti, il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha parlato dell'importante posizione degli studiosi sunniti nella storia dell'Iran. Avvertendo sulla crescita del terrorismo takfiri nella regione, il presidente iraniano ha affermato che l'unità tra musulmani sciiti e sunniti è una strategia per la Repubblica Islamica dell'Iran, non una tattica. Voi religiosi pensatori sunniti avete fornito molti servizi nel vostro paese. Sciiti e sunniti hanno vissuto insieme per molti anni nell'Iran islamico, ha affermato il presidente iraniano, riferendosi alla richiesta di alcuni studiosi sunniti di impiegarli maggiormente in posizioni manageriali. Il presidente Ha dichiarato: utilizzare persone qualificate è una cosa importante e necessaria, il criterio per il governo è l'efficienza. In ogni provincia in cui vado ho sottolineato che le forze locali devono essere impiegate maggiormente. E il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha proposto: la Repubblica Islamica dell'Iran, Dio volendo, comincerà un nuovo round dei suoi sforzi per risolvere il conflitto tra Russia e Ucraina. L'Iran è pronto a mettersi in prima linea per negoziare. Le autorità iraniane sono pronte a mediare nel conflitto tra Mosca e Kiev, secondo quello che è stato comunicato dall'agenzia russa Ivanovosti, dal portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Said Khatibzadeh. Potremmo contribuire alla risoluzione del conflitto tra Ucraina e Russia per quanto possibile e per quanto entrambe le parti saranno pronte, ha detto Khatibzadeh. La Repubblica Islamica dell'Iran, Dio volendo, comincerà un nuovo round dei suoi sforzi per risolvere il conflitto. Il portavoce ha notato che entrambe le parti accettano e prendono sul serio la mediazione iraniana. Alle forze sioniste che hanno attaccato le persone che stavano trasportando la bara al funerale di Shirin Abu Akleh nella Gerusalemme est occupata ricordano in modo agghiacciante la brutalità inflitta durante i funerali degli attivisti anti-apartheid nel Sud Africa dell'era dell'apartheid e quanto affermato dalla Desmond Tutu Foundation, icona della liberazione sudafricana, il Arcivescovo Desmond Tutu. In una dichiarazione rilasciata sabato, Manfela Ramfel, direttrice della Desmond Tutu Foundation, ha dichiarato: le scene in cui i membri delle forze di sicurezza israeliane hanno attaccato coloro che trasportavano la bara di Shirin Abu Akleh, giornalista uccisa mercoledì scorso, ricordando in modo agghiacciante la brutalità inflitta alle persone in lutto ai funerali degli attivisti anti-apartheid nel Sudafrica durante la nostra lotta per libertà. Come ci ha insegnato l'arcivescovo Tutu, gli autori di violenze e violazioni dei diritti umani potrebbero pensare di portare avanti i loro obiettivi, ma in realtà stanno minando la loro stessa umanità ed integrità. E McDonald's lascia la Russia con la vendita completa delle sue attività a un acquirente locale in seguito alla guerra in Ucraina da parte di Mosca. Lo riporta il Bloomberg. I locali non utilizzeranno più il nome, il logo, il marchio di McDonald's. Con l'uscita dalla Russia, la società prevede di registrare un onere non monetario di circa 1,2 milioni di dollari per cancellare gli investimenti netti in Russia. E poi, reagendo alla decisione di McDonald's, Mikhail Olianov, rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna, ha tweetato: grazie McDonald's, non tornare più. Pensate che sia una tragedia per la Russia? E la McDonald's è una delle maggiori sfide per la salute pubblica negli Stati Uniti, ha scritto Olianov aggiungendo: sarebbe fantastico se la Russia si liberasse di questa minaccia per il bene della sua popolazione. McDonald's non tornare più. E la Russia ha usato per la prima volta venerdì scorso il sistema di contraerei S-300 contro jet del regime sionista che avevano attaccato la Siria. Martedì al Mayadin TV, citando Alon Bin David, corrispondente del canale 13 del regime sionista, ha reso noto che l'evento è accaduto in seguito al recente attacco del regime di Tel Aviv all'antica città siriana di Maisyaf. Il ministero della difesa russo ha rivelato sabato scorso che i caccia F-16 israeliani hanno lanciato 22 missili contro i centri di ricerca scientifica siriani nella città di Maisyaf e nel porto di Banias. L'articolo 42,7 del trattato dice chiaramente che se un paese attaccato chiede aiuto agli stati membri, questi lo devono aiutare con ogni mezzo. Si tratta quindi di un obbligo, non è un processo automatico, ma gli altri paesi devono intervenire se viene richiesto il loro aiuto. A dirlo chiaro e tondo, mandando un messaggio alla Russia e l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Joseph Borrell, rispondendo a una domanda sui rischi per la sicurezza di Finlandia e Svezia in attesa di aderire alla NATO ed ottenere la copertura dell'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Armi biologiche in Ucraina. I politici di primo piano del Partito Democratico sono i principali ideologi delle attività illegali degli Stati Uniti nei biolaboratori ucraini e hanno coinvolto nelle loro attività le principali multinazionali biotecnologiche, ha indicato Igor Krylov, comandante delle truppe russe di difesa dal rischio nucleare, chimico e biologico. I leader del Partito Democratico sono gli ideologi dell'attività biologica militare statunitense in Ucraina, ha detto Krylov in una conferenza stampa a Mosca. Riferendosi a un'analisi del Ministero della Difesa sui documenti sequestrati, il comandante delle truppe NBC ha affermato che i profitti che i politici fanno fare al settore biotecnologico privato statunitense aiutando a pagare la loro rielezione tramite donazioni elettorali. Secondo Krylov, il ramo esecutivo degli Stati Uniti ha anche lavorato per creare un quadro legislativo per finanziare la ricerca biologica militare direttamente dal bilancio federale, con fondi di organizzazioni non governative controllate dai vertici del Partito Democratico, comprese fondazioni di beneficenza appartenenti ai Clinton, Rockefeller, George Soros e Biden, tratte da garanzie statali. Le principali aziende farmaceutiche globali sono state coinvolte in questi loschi schemi di partnership pubblico-privata, tra cui società del calibro di Pfizer, Moderna, Merck, l'azienda Gilead affiliata al Pentagono, ha affermato Krylov.
Khayyam, il grande sapiente iraniano. Hakim Omar Khayyam, filosofo, matematico, astrologo e poeta iraniano dell'XI secolo d.C., è una delle figure più note e amate dell'antica Persia in tutto il mondo. La sua nascita, che cade nel mese di maggio, viene celebrata in Iran e in molte altre parti del mondo. Per conoscerlo meglio, restate con noi. Khayyam nacque a Nishabur, città situata a nord-est dell'Iran, il 31 maggio 1048 e morì nel 4 dicembre 1131 d.C. Il nome completo di Omar Khayyam, che è riportato nell'intestazione della sua opera maggiore, è Ghitaaddin Abul Fat Omar ibn Ibrahim al-Nishaburi al-Khayyam o Khayyam. La sua vita fu fortemente influenzata dagli eventi politici del periodo di instabilità nel quale visse, periodo che vede la invasione della Siria, della Mesopotamia e della Persia da parte dei turchi salgiuri, vari sconvolgimenti sociali conseguenti nonché aspri conflitti religiosi. Egli quindi riuscì a dedicarsi agli studi solo nei periodi nei quali riusciva a procurarsi la protezione di una corte o comunque qualcuno al potere. Nonostante le difficoltà del tempo, riuscì a scrivere vari libri su aritmetica, algebra e musica prima dei 25 anni. Nel 1070 si trasferì a Samarcanda, dove viene protetto dal giurista iraniano Abu Tahir e riesce a scrivere il trattato sulla dimostrazione dei problemi di algebra, il suo libro più importante. Nel 1073 Hakim Omar Khayyam viene invitato dallo Shah Jalaluddin Malik Shah, il re Saljuqi, ad Isfahan per fondarvi un osservatorio astronomico. Proprio ad Isfahan per 18 anni si dedicò alla compilazione di accurate tavole astronomiche ed alla riforma del calendario. Questa opera venne conclusa nel 1079 ed in tale anno venne fatta cominciare quella che venne definita l'era di Jalalida Jalaluddin. Il calendario di Khayyam, in base al giudizio di diversi studiosi, è visibilmente superiore a quello giuliano e persino più accurato del ben posteriore calendario gregoriano. Nel calendario di Khayyam, la lunghezza prevista per l'anno viene fornita con una incredibile accuratezza nel 1092, quando morì Malik Shah e si conclude il precedente periodo di tranquillità. Il suo grande ministro Wazir Nizamul Mulk venne ucciso a causa dei conflitti interni. A quel punto i fondi per l'osservatorio vennero a mancare e la riforma del calendario non si realizzò con pienezza. Nel 1118 Sanjar, terzo genito di Malek Shah, si impadronisce dell'intero impero Seljuqi e fonda città di Marv, un centro di studi molto importante. Fu così che per la prima volta Omar Khayyam venne invitato in questo centro, dove riuscì finalmente e senza essere perseguitato a concentrarsi ai suoi studi. Nel periodo in cui Khayyam studiava nel centro studi di Marv, preso da un problema geometrico, egli giunse a porsi il problema della soluzione dell'equazione cubica. Di questa equazione Khayyam riuscì a trovare una soluzione numerica approssimata, stabilendo che questa equazione può essere risolta mediante le coniche, ma non è risolvibile facendo uso esclusivamente di riga e compasso, in tal modo anticipando un risultato di 750 anni dopo. Egli inoltre si concentra sulla risoluzione della problematica della trasformazione dei problemi geometrici in problemi algebrici e della soluzione delle equazioni cubiche. Egli si rende conto che le equazioni cubiche possono avere soluzioni multiple, precedendo gli studi degli scienziati rinascimentali italiani. Khayyam si occupò anche dei problemi dei rapporti geometrici, giungendo a dimostrare l'equivalenza tra uguaglianza dei rapporti matematici basati sulla frazione continue. Al di fuori degli ambienti matematici, Omar Khayyam è noto anche nella storia della letteratura persiana per la sua attività poetica, benché lui non è mai apparso come un poeta professionista. Sotto questo aspetto, egli è noto per le bellissime quartine roboiote nelle quali spesso si riserva lo spirito critico di uno scienziato attento ma allo stesso tempo critico del piano della creazione. In effetti, se è vero che le quartine sono dedicate soprattutto al motivo del vino e all'esaltazione del vizio, contengono pure altri temi assai più profondi, come ad esempio una meditazione originale sulla morte e sui limiti della ragione umana impotente di fronte al mistero dell'esistenza. Un rimprovero, spesso rancoroso, e un feroce attacco al bigottismo e all'ipocrisia di coloro che si definiscono religiosi. Dalle tante poesie di Khayyam, circa 100 quartine furono tradotte in inglese da Edward Fitzgerald nel 1859, che ne diede una interpretazione molto ambigua che finì per oscurare la pur profonda attività scientifica di Khayyam. Una seconda traduzione di poco posteriore in francese dovuta al Nicolas e contenente oltre 400 quartine metteva in luce invece una forte vena mistico-religiosa. Una tradizione di gran pregio è quella dell'italiano Alessandro Bausani, che tra le sue opere più importanti troviamo la traduzione molto fedele del Sacro Corano. Questo genere di composizione poetica è sempre stato assai diffuso nella letteratura persiana dagli inizi ai tempi nostri. Secondo alcuni studiosi europei, in realtà, non più di 30 quartine sono a lui attribuiti con sicurezza alcuno, con addirittura ipotizzato che Khayyam altro non sarebbe che un nome o etichetta di prestigio apposta a raccolte di versi di vasta circolazione e di varia origine. Secondo altri, la quartina autentica sarebbero invece diverse centinaia. Il mausoleo di Hakim Omar Khayyam, nella provincia del Khorasan, è circondato da uno dei più bei giardini dell'Iran. Il monumento Khayyam è situato a Neishabur, a 200 km da Mashhad, ed è visitato ogni giorno da numerose persone che amano il raffinato linguaggio poetico di Hakim Omar Khayyam.